Allora, fratelli e sorelle cari, siamo pronti per essere confrontati con la parola di Dio? Con alcune cose, alcune, perché non è possibile dire tutto adesso in 25 minuti o quello che sarà, ma è possibile dire alcune cose importanti. La domanda è: siamo pronti e consapevoli che già il Signore ci ha parlato fin qui, perché Lui continua a parlare in ogni situazione, in ogni caso, attraverso i canti, le preghiere, ciò che è stato già letto della parola di Dio. Ma siamo convinti che adesso il Signore continuerà a voler parlare ai nostri cuori? Essere convinti vuol dire avere la giusta attitudine adesso nel valutare ciò che una porzione della parola di Dio ci dirà e alcuni discorsi che si svilupperanno. Perché non farò un'esegesi del testo, Romani 13, capitolo 11, ma prenderò questo testo per fare delle considerazioni che sono venute sul mio cuore e spero che siano considerazioni che il Signore vuole dare a noi come Chiesa. Allora, andiamo a leggere il testo, Romani 13, capitolo 13, versetto 11. Prima forse ho confuso i numeri, vero? Ho detto qualcosa di diverso? Cancelliamo cosa ho detto prima. Vale Romani capitolo 13, versetto 11. Stiamo attenti a queste parole. Paolo sta parlando a dei credenti. Questo è importante nel contesto. Quindi facciamo come se Paolo fosse qui ispirato da Dio e dicesse a me e a ognuno di noi qui questa mattina queste parole. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. E ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. La prima impressione leggendo questi versetti è: ma Paolo, ma ti stai rendendo conto con chi stai parlando? Stiamo attenti di non avere questa attitudine. Sarebbe già un'attitudine sbagliata e ci porterebbe fuori strada. Ho detto prima, qui sta parlando a dei credenti. Quindi dobbiamo stare attenti noi, in quanto credenti, a queste parole. Po' di tempo fa ho predicato 3 o 4 volte, non ricordo bene, mi sembra 4, su un soggetto che ritengo importantissimo: assomigliare a Gesù, essere a immagine di Gesù Cristo. Spero che qualcuno se lo ricordi ancora. Questo testo, in qualche modo, continua questo discorso. Perché per essere immagine di Cristo dobbiamo essere, dice Paolo, svegli. Svegli, cioè in azione. Dice Paolo, questo dobbiamo fare. Consci del momento cruciale. Cos'è questo momento cruciale? È un momento decisivo, è un momento importante, un momento cruciale è un momento in cui se sbagli direzione rischi di perdere tempo, denaro e forse la tua vita, che è più importante di tutto il resto. È un momento cruciale. Se sbagliamo la situazione, possiamo essere fritti in qualche modo. E dice, è ora. Cioè è il tempo giusto, adesso, non domani, oggi pomeriggio, adesso, in questo momento, è ora che vi svegliate. E alcune traduzioni dicono che ci svegliamo, è molto più personale. Mi piace di più questa perché è più personale. Ci svegliamo, sta parlando a me, sta parlando a noi stamattina, Chiesa di Asti, dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. Non salvezza in senso di giustificazione, ma salvezza in senso di glorificazione, quando Cristo ritornerà e il processo della salvezza arriverà alla conclusione, quando saremo glorificati e saremo per sempre vicini a Lui e alla Sua presenza. E ricorrendo a queste immagini, la notte, il giorno, la luce, versetto 12, è interessante che Paolo non formula una critica e basta, una critica sullo stato spirituale di questi credenti di Roma, ma li incoraggia alla vigilanza, cioè all'azione. Essere incoraggiati alla vigilanza vuol dire essere incoraggiati all'azione. Quindi non è una riprensione brutale, ma è soltanto dire, forza, il Signore sta per tornare, cosa stiamo facendo? Non rilassiamoci. Ed è questo il messaggio centrale, forza, incoraggiare all'azione. Così come fece Gesù quando in Matteo 25,13 disse vegliate, cioè state svegli perché non sapete né il giorno né l'ora. E poco più dopo dirà vegliate perché non entriate in tentazione. Sono testi importanti. È ora, dice Paolo, il tempo è breve, abbiamo poco tempo, l'ora tarda, avanzata, esige che cessino lo stato di letargo e di inattività eventuali, perché Gesù Cristo sta per arrivare e ci chiede racconto. Cosa hai fatto? Cosa hai detto? Come hai vissuto? Queste sono domande a cui dovremo rispondere. E io non vorrei arrossire davanti al Signore Gesù quando mi farà queste domande, ma vorrei rispondere seriamente, ho fatto tutto quello che ho potuto e tu lo sai. Siamo in grado di fare di dare questa risposta? Per questo la parola di Dio questa mattina ci vuole incoraggiare perché riprendiamo, perché di più intraprendiamo la voglia di essere testimoni, la voglia di essere araldi, di essere discepolatori, apologeti, cioè difendere la fede come abbiamo sentito nel corso di formazione. E di conseguenza, dice Paolo, gettiamo via i panni sporchi dell'ingiustizia e del male, abbandoniamo i nostri peccatucci, anche quelli piccoli che forse noi sorvoliamo ma che alla fine ci fanno pagare un conto salato, abbandoniamoli, indossiamo le armi della luce, dice Paolo, le armi della luce. Quali sono le armi della luce? In Efesi lo dirà quali sono, ed è l'armatura di Dio. Attenzione, l'armatura di Dio per noi cristiani, ha detto una volta non tanto tempo fa giustamente Simone, che impropriamente diciamo l'armatura del cristiano. No, forse l'armatura del cristiano non la voglio neanche vedere, l'armatura di Dio per il cristiano. Indossiamo queste armi della luce, dice Paolo, in modo che riusciamo ad essere dei figli di Dio. Attivi, attivi. E quindi l'accento, e questo mi piace che Paolo fa, è posto sulla vita pratica del cristiano, perché se tutta la dottrina, tutta la teologia rimane solo lì, disaster, macello. La dottrina deve essere incorporata in modo che diventi vita pratica, ed è quello che dice Paolo. E Paolo fa una domanda a questi cristiani. Dice, cosa abbiamo da spartire con i festini? Famose gozzoviglie, un termine che ripeteva sempre mia nonna, gozzoviglie, forse non sapeva neanche cosa voleva dire, ma gli piaceva così tanto questo termine, no, sapeva cosa voleva dire, sapeva. Queste gozzoviglie, cosa sono? Sono queste feste estreme. Paolo interviene, parla dei credenti, dice state attenti! E si vede che c'era qualcuno che ogni tanto andava verso il festino. Gli schiamazzi degli ubriachi. Sì, sì, abbiamo letto il testo? Ubriachezze. L'immoralità, gli eccessi sfrenati e volgari, le liti, le invidie. Cosa abbiamo a che fare con tutto questo? La risposta personale come Chiesa dovrebbe essere, alzandoci in piedi, dire assolutamente nulla. Vogliamo gettare via tutto questo. Questo vuol dire essere svegli e non cadere in letargo. Questo dobbiamo fare, dice Paolo, perché siamo nel momento decisivo, nel momento cruciale. Perché siamo figli del giorno. Sveglia, sveglia, dice Paolo. Dovremmo camminare nella luce. È interessante notare, faccio una piccola parentesi che poi cerco subito di chiudere, che questo testo fu usato da Dio per portare alla conversione a Cristo e alla temperanza il brillante ma mondano e birichino Agostino, uno dei teologi più grandi, che fa rima anche con birichino e fa rima anche con Adino, ma questo è un altro discorso. Allora, leggendo queste parole, Agostino è uscito dal coma, si è svegliato, leggendo questo testo è come fosse uscito da un'anestesia e ha detto ma cosa sto facendo? Qual è il valore della mia vita? Ed è quello che io prego, che io per primo e tutti noi insieme, se ci siamo un po' rilassati, possiamo uscire da questo stato, leggendo questo testo importante. Abbiamo bisogno di svegliarci. Non lo dico io, lo dice Paolo, lo dice la sua parola. E la parola di Dio individua tre nemici. E qui vorrei fare una puntualizzazione. Tre nemici, perché noi ne vediamo sempre solo uno solo. È vero che questo uno solo, cioè il diavolo, è il grande regista che muove tutta la scena. Ma non abbiamo solo questo nemico, abbiamo tre nemici. Tre nemici che tentano di anestetizzarci. E a volte è un'anestesia locale, cioè su alcune aree della nostra vita, a volte è un'anestesia totale, completamente lunghi e distesi in sala operatoria. Il primo nemico sono io stesso. È il nostro io, siamo noi, cioè la nostra carne, le nostre passioni, ciò che noi procuriamo e siamo in grado di fare, come dice qui Paolo. Tutte quelle cose simpatiche che abbiamo letto fanno parte del nostro io, qualcosa che viene dal di dentro. Secondo nemico, questo è fuori, è quello che chiamiamo il mondo, ma non inteso come insieme di persone, ma come la filosofia del mondo che entra nella nostra mente, i principi del mondo che entrano nel nostro cuore, gli approcci, la morale del mondo che entra nella nostra vita. Questo è il secondo nemico. E poi c'è sicuramente il terzo, il famoso Satana. Ma non cerchiamo di sbagliare e di imputare al povero Satana delle colpe che a volte lui non ha. Io penso che Satana ride anche quando noi gli diamo delle colpe che non ha, perché dice guarda come sono imbecilli quelli lì. Forse Satana è il nemico numero uno, ma abbiamo anche gli altri due nemici con cui dobbiamo lottare. E qui vorrei dire qualche cosa per far capire il concetto. Ho sentito diverse frasi tipo queste. Sono scivolato della scala, colpa di Satana. No, hai messo male un piede. ho bucato una gomma, colpa di Satana. No, hai preso un chiodo. Cioè, capite? In una scuola biblica, per farvi capire il concetto, in una scuola biblica dettero da fare un tema, un compito, in un'ora dovevano dire tutte le cose che su Dio, Dio è buono, fedele, santo, eccetera, e cose su Satana, in un'ora. Allora c'era uno studente che scrive, poi si accorge che è passata l'ora, scrive ancora qualcosa e lo consegna. Sapete cosa c'era scritto? C'era scritto Dio, Dio è qui, è là, è là, è là, è là, e per Satana non ho più tempo, perché era finita l'ora. Ecco, questo dovrebbe forse essere un nostro atteggiamento. Non avere tempo per Satana, non avere tempo per il diavolo. Terzo nemico, importantissimo, e Paolo lo identifica molto bene, in quel giorno malvagio, dove c'è un attacco particolare e sfrenato verso di noi, ma non confondiamo tutte le cose sbagliate attribuirle a Satana, perché siamo noi con la nostra carne che produciamo il nostro stato di peccato, ed è la filosofia che c'è fuori, diretta, come dicevo prima, da Satana, ma che entra nelle nostre vite. Allora, questi tre nemici, riprendo, tentano di anestetizzarci. Allora, perché abbiamo bisogno di liberarci da questa malefica anestesia? Per non correre il rischio di diventare dei cristiani innocui. C'è un proverbio che dice: chi dorme non piglia pesci. E noi come cristiani dovremmo molto stare attenti a questo proverbio, che non è biblico, non lo trovate nel libro dei proverbi, ma è molto significativo. Chi dorme non piglia pesci. La cosa più brutta, e userei il termine un po' fuori luogo e banale, la cosa più squallida per me, cristiano, è quando divento spiritualmente innocuo. Né carne né pesce, cioè anestetizzato. Domanda: la mia vita di preghiera, la tua vita di preghiera, è anestetizzata? La mia vita, la tua vita di adorazione, è anestetizzata? La mia vita di testimonianza, come dicevo prima, nei quattro aspetti, è anestetizzata? Per non parlare poi della conseguente realtà della missione. Qui è un'anestesia forse proprio forte. Perché? Perché? Perché l'amore si affievolisce? Perché la fede si indebolisce? Perché la speranza si annebbia? Ci stiamo forse riempendo il cuore e la mente dei concetti del mondo, il famoso postmodernismo o il relativismo, dove non c'è più un punto fermo, dove ognuno ha la sua verità, dove gli assoluti non esistono più, è tutto relativo e l'unica verità che conta è la mia e per te è la tua. Dio ci sta chiamando e forse ci sta dicendo: esci dalla mediocrità, sveglia, sveglia, esci dalla mediocrità. Forse Dio non basta più? Non ci basta più la manna, come abbiamo sentito questa mattina? Abbiamo bisogno del melone ben servito, eccetera, eccetera, che arriva fresco sulla nostra tavola in ogni stagione. Dio non basta più, abbiamo bisogno anche di qualche cos'altro. Non che non abbiamo più bisogno di Dio, ma abbiamo bisogno di qualche cos'altro da mettere insieme. Vogliamo vivere come tutti? Essere come gli altri? Abbiamo cominciato con Dio, ma non vogliamo andare fino in fondo con Lui? Ci si ferma a metà strada, forse, per installarsi nella mediocrità? E che cosa si fa? Si rischia di addormentarsi. Allora, le parole di Paolo possono essere adatte per noi. Perché se siamo addormentati, anestetizzati, siamo incapaci, qui è il dramma. siamo incapaci di rispondere ai bisogni reali delle persone, fuori e dentro. E così non abbiamo più chiari quali sono i due fondamenti che noi dobbiamo avere, il grande mandato e il grande comandamento. Questo forse è il punto difficile ed è la conseguenza micidiale se questo versetto che Paolo ci dà non viene messo in opera. Il rischio che vedo personalmente è quello di essere un cristiano mediocre. Allora vorrei dire qualche cosa sulla mediocrità, proprio perché la possiamo definire, la possiamo combattere. La parola mediocre vuol dire etimologicamente colui che sta o qualcosa che sta a metà. Deriva da medio, dal latino mediocris, medio, che è qualcosa che è a metà. La mediocrità è la natura e il carattere di ciò che sta tra il grande e il piccolo, tra ciò che sta tra il buono e il cattivo. È qualcosa di poco considerevole, di poco buono, di poco distinto. È un'insufficienza, una posizione tra la ricchezza e la miseria, tra l'altezza e la bassezza. Questa è la mediocrità. E se leggiamo, non c'è Grasse, no, non c'è Grasse, citavo un autore francese, magari lei era contenta, il sarcastico Voltaire, che quando lo leggi ti fa alzare i capelli, sempre che tu li abbia ancora, affermava però in questo caso, non bisogna farsi beffe né di quelli che fanno il bene, né di quelli che fanno molto male, ma di quelli che essendo mediocri si credono geni e si danno arie di importanza. Questo diceva Voltaire. Vedete che a volte elementi fini, anche se sballate, come quella di Voltaire, riescono a partorire qualcosa di interessante. E mi piace questa definizione. Ed in effetti la mediocrità è mancanza di grandezza, è mancanza di eccellenza, è mancanza di merito, è l'insufficienza in qualità e anche in quantità. La parola non è usata nella Bibbia, la parola mediocrità, ma lo stato che essa rappresenta è illustrato dappertutto nella Bibbia. Un esempio? La chiesa di Laodicea era una chiesa mediocre, perché non era né fredda e né fervente, era lì a metà. Essere a metà vuol dire essere mediocri. La chiesa di Laodicea. E poi ci sono diversi uomini che nella scrittura troviamo, uomini mediocri che hanno vissuto nel terpore della mediocrità, cioè della sonnolenza. Potremmo vedere il patriarca Lot, il profeta Balaam, il sacerdote Eli, il re Saul, tutti uomini che stavano a metà. Non erano uomini cattivi, ma non erano neanche uomini buoni dal punto di vista di Dio, secondo ciò che Dio dice. Concludo questa mattina, perché è solo un'introduzione, e poi andremo avanti per due o tre volte, non so quando, ma vorrei che, alla luce di questo testo, che ancora rileggiamo, questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. È ora ormai che ci svegliamo dal sonno, perché adesso la salvezza c'è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestiamoci del Signore Gesù Cristo e non abbiamo cura della nostra carne, il nostro nemico numero uno che ho citato prima, per soddisfarne i desideri. Concludo con questo pensiero. È importante che come Chiesa sappiamo ciò che dobbiamo fare. Questo vuol dire avere una visione, la visione biblica, di muoverci nel nostro tempo, nelle varie cose, nelle varie attività, nelle varie situazioni. Se la visione, scusate, deve portare all'azione. Questo è quello che dice Paolo. Essere vigilanti vuol dire essere in azione. Allora noi dobbiamo avere la visione di ciò che dobbiamo fare per andare all'azione. E dobbiamo essere convinti di una cosa fondamentale. Se non c'è azione, c'è soltanto illusione. Questa è una cosa di cui dobbiamo essere convinti. Siamo nel momento decisivo. Visione, azione, altrimenti c'è soltanto illusione. Vogliamo pregare. Signore, ti chiediamo di guidare le nostre vite. Noi ti ringraziamo per le cose che ci fai capire. Ti ringraziamo per tutta la cura che hai di noi, per le sollecitazioni che continuamente ci dai e che ci hai dato ancora in questa mattina. Signore, noi vogliamo metterci onestamente e sinceramente davanti a te, perché tu possa continuare a parlare al nostro cuore e noi possiamo vedere quali sono le aree della nostra vita che hanno bisogno di essere svegliate. Signore, ti preghiamo che l'anestesia che i tre nemici feroci continuano a gettare, a iniettare su di noi, possa essere annullata dall'antibiotico potente della tua parola, che possa lavorare nel nostro cuore e nella nostra vita. Grazie per tutto quello che ci dai, grazie per le continue cose che tu ci fai presente, perché noi possiamo essere rinnovati, purificati e possiamo servirti al meglio. Ti benediciamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.